Auxilium Christianorum, ora pro nobis. E infatti la memoria della Vergine Ausiliatrice, così cara a San Giovanni Bosco e a tutta la famiglia salesiana. È il 23° sabato, ormai siamo alla chiusura, sabato prossimo, 31 maggio, infatti, chiuderemo i sabati mariani con una lezione, per così dire, sintetica, uno sguardo panoramico su questa catena dei sabati intitolata Maria Maestra e Modello a servizio della parola, in preparazione della 12ª assemblea plenaria dei Vescovi, perciò del Sinodo dei Vescovi, per il quale ormai siamo in apertura d'ascolto di quanto ci dirà su Maria nel tema generale che affronteranno la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Oggi tiene la lezione in luogo fraterno del suo confratello Silvio José Báez, il padre Vicente Martínez Blatt, carmelitano, laureato in Mariologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum, sul pensiero mariano di Santa Teresa di Bambin Gesù, è dottore in Mariologia e gli ha scritto, tra l'altro, lo citiamo in spagnolo, che viene dalla Spagna, La Virgen Maria in Teresa de Lisieux, ancora, Descubre a Maria en la Biblia, ancora, Maria y la renovación carismática, entonces, Vida de María escrita en el lugar de los hechos, y ancora, auguri, Diccionario Mariano Popular, rivisto poi e ripubblicato, Diciosa tu Maria, Diccionario Mariano Popular. Lo ringraziamo della sua presenza amichevole e fraterna e gli svolgerà per noi questa sera il tema Avvenga di me quello che hai detto, Maria, serva della parola. Padre Vicente, a te la parola, a noi l'ascolto.
Buongiorno a tutti. Come ha detto il Beato Neolo, io non sono il padre Silvio José Báez, che doveva tenere questa conferenza. Mio nome, il padre lo ha detto, Vicente Martínez Blatt. Padre ha avuto un impegno improvviso. Adesso si trova appunto in Lima, Perù. Mi ha chiesto di sostituirlo, io lo faccio volentieri per due ragioni, tra altre, per parecchi, per due almeno. Prima, perché anche, come ha detto il padre Toniolo, io ho fatto la mia laurea, dottorato, in Mariologia, presso il Marianum, e poi anche perché sempre che ho un'occasione di parlare della Madonna mi piace farlo. Allora, il padre Silvio mi ha detto tu potresti, volentieri, un'occasione di più di parlare della Madonna, soprattutto oggi che celebriamo, anche lo ha detto il padre, la festa di Maria Ausiliatrice. Ebbene, allora, dopo queste parole che si suol dire, servivano per captare la benevolenza, captatio benevolentiae, per attirare l'attenzione dei presenti su quello che dirò, cominciamo la conferenza. Il titolo, anche, l'ha detto il padre Toniolo, è Maria serva della parola. Questo titolo potrebbe essere ampliato dicendo che Maria è anche figlia, madre, sposa e discepola della parola. E ciò, se intendiamo questa espressione, nel duplice senso che normalmente si dà al termine parola, cioè come rivelazione biblica di Dio e come la persona del Verbo Figlio di Dio. Il titolo della conferenza ha un sottotitolo ed è questo: Avvenga di me quello che hai detto, che è il testo di Luca 1,38. Questa traduzione italiana è un po' ricercata, tra virgolette, ricercata, nel senso buono del termine. In realtà, noi siamo abituati a quest'altra espressione, più semplice, più popolare, che citiamo ogni giorno, soprattutto adesso, dopo la Pentecoste, nell'Angelus. Noi diciamo, si compia in me secondo la tua parola, non avvenga, dico un po' ricercato, ma comunque, questo si compia in me secondo la tua parola è una traduzione fedele del testo latino della Vulgata, fiat mihi secundum verbum tuum. Il termine latino verbum corrisponde a parola in italiano. Maria, dicendo che si realizzi in lei la parola che ha sentito, vale a dire, pronunciando il fiat, si fa serva della parola, poiché, come ha detto poco prima, lei stessa, la Madonna, ella è la serva del Signore. Il dizionario definisce così la parola serva, nome che una persona si dà a sé stessa rispetto ad un'altra per mostrargli ossequio e soggezione. L'espressione evangelica avvenga di me quello che hai detto è conosciuta come il fiat di Maria. Questo fiat, o sì, è il monosillabo più importante della storia. È stato scritto che la storia dell'umanità si divide in due parti, prima del sì di Maria e dopo il sì di Maria. Semplicemente perché col suo sì Maria dà inizio all'aurora della salvezza. In realtà, ubbidendo a Dio, consente alla riparazione del genere umano e, unita al suo figlio, coopera alla sua salvezza. I padri e scrittori ecclesiastici insistono in coro, una volta e un'altra, sull'antitesi Eva-Maria. Per esempio, Sant'Ireneo scrive: tale è la recirculazione di Maria ad Eva, il nodo, il legame della disobbedienza di Eva rimase sciolto per l'obbedienza di Maria. San Girolamo, a sua volta, afferma: per Eva ci venne la morte, per Maria la vita. Infine, sentiamo Sant'Efrem: le due innocenti, le due semplici, Maria ed Eva, erano state create completamente uguali, ma poi l'una fu causa della nostra morte e l'altra della nostra vita. Il poeta spagnolo Lope de Vega riassume tutta questa dottrina biblica e patristica in questi versi. disse, faccio la traduzione dell'espagnolo all'italiano, mi è uscita abbastanza bene la rima, penso, che se non sono poeta, va bene. Padre Tonello potrebbe aver fatto questa traduzione, ma comunque, penso che è riuscita. Disse, la Madonna, disse un sì che rimediò un no di 4.000 anni, con cui tutti i nostri danni per sempre essa riparò. Il Papa Paolo VI, nella Amadeus Cultus, contemplerà questo fiat non dall'angolo teologico, bensì pastorale, e scolpirà questa solenne frase: il sì di Maria è per tutti i cristiani una lezione ed un esempio per trasformare l'obbedienza alla volontà del Padre in cammino e mezzo di santificazione propria. Quando Paolo VI presenta il sì di Maria come lezione ed esempio per tutti i cristiani, è chiaro che non si riferisce a questo sì considerato solo in se stesso, ma con tutte le sue circostanze, cioè il quando, il come e il dove, che costituiscono la cornice dell'atteggiamento della Madonna. Il quando si verificò il sì di Maria appare ben chiaro nel Vangelo, dopo un dialogo tra Maria e l'ambasciatore celeste, dopo un dialogo. E questo è il modo normale che Dio ha di comportarsi. Non impone, ne soggioga, ma espone e chiede il consenso, la collaborazione umana. Così, da una parte si rispetta la libertà e dall'altra l'uomo risponde coscientemente a Dio, cioè conoscendo bene, dopo il vero dialogo, ciò a cui si impegna. Il Papa Benedetto, nel suo libro Gesù di Nazareth, ci ricorda che nel racconto dell'Annunziazione della Concezione di Gesù da parte dell'angelo Gabriele, Luca ci dice che Maria fu turbata dal saluto e che ella iniziò un dialogo interiore e si chiese cosa potesse significare. Il Vaticano II, a sua volta, riassume tutto così: i santi padri ritengono che Maria non fu strumento meramente passivo nelle mani di Dio, ma che cooperò alla salvezza dell'uomo con libera fede ed obbedienza. Libera fede. Questa libertà non può darsi senza un previo dialogo. In questo senso, dunque, Maria è esempio e il suo sì una lezione per il cristiano. Lezione che anche dopo molti secoli d'averla ricevuta, il cristiano ha appena parzialmente imparato. Ricordiamo il caso forse più noto, l'obbedienza nella vita religiosa. Si insegnava che obbedire al superiore era obbedire a Dio. Bene, d'accordo, senz'altro. E si esigeva che l'obbedienza fosse cieca, senza razionamenti, senza dialogo, e questo già non è tanto chiaro. Si era perfino coniato il lema del buon superiore, in latino dico, sic volo, sic jubeo, stet pro ratione voluntas, che tradotto in italiano dice: così voglio, così ordino che la mia volontà supplisca a qualunque ragionamento. E il lema del buon obbediente faceva eco a quello del buon superiore. Si doveva obbedire ad instar cadaveris, anche in latino, diciamo, cioè a somiglianza del cadavere che non ha capacità di ragionare né può impegnarsi in nulla in modo responsabile. Il Vaticano II, con la perfetta caritatis, ha posto rimedio ad una situazione tanto anormale, insegnando che l'obbedienza religiosa, ossia l'ubbidire a Dio attraverso il superiore, questo sempre rimane, deve essere dialogata. Né più né meno come il Fiat di Maria, come ce lo presenta il Vangelo con chiarezza meridiana. Il Concilio riassume tutto questo in due linee stupende. Vuole il Padre delle Misericordie che l'accettazione della predestinata Madre precedesse l'incarnazione. Ecco il dialogo. L'accettazione precedesse l'incarnazione. Perché così come una donna aveva contribuito a dare la morte, una donna contribuisse a dare la vita. Lumen Gentium numero 56. Ma il sì di Maria non è solamente lezione ed esempio perché fu dato dopo un dialogo, come abbiamo visto, ma anche per come fu dato questo sì. Non fu un sì a controvoglia, un sì più o meno forzato, ma fu un sì emesso con la piena accettazione del messaggio, dato questo sì con allegria, con prontezza, alacremente, perfino con entusiasmo. Gli autori spirituali notano che nel Nuovo Testamento sono presenti tre fiat, e sono questi: il fiat di Cristo nell'orto del Getsemani, Luca 22:42, quello del cristiano nel Padre nostro, Matteo 6:10, e quello di Maria nell'Annunziazione. Ma in essi c'è una notevole differenza di ordine semantico. Mentre nei due primi, il sì di Cristo e il sì del Padre nostro, diciamo, mentre nei due primi il verbo greco, che in latino si traduce fiat, in italiano stiamo traducendo per si compia, venga, eccetera, e all'imperativo, nel terzo caso, nel caso di Maria, Annunziazione, e al ottativo. Orbene, il verbo ottativo, parliamo sempre in greco, stiamo dicendo, in greco, significa una tensione, un desiderio veemente, perfino una supplica, a questa caratteristica, a questa connotazione. In altre parole, Maria non si limitò a dire semplicemente si compia, avvenga di me. Con un'accettazione più o meno rassegnata della volontà di Dio, quanto piuttosto con l'impeto si espresse così: magari si realizzi in me quello che mi hai appena annunziato. Ardo del desiderio che il Verbo si incarni nelle mie viscere per collaborare così pienamente al piano eterno della salvezza. La Lumen Gentium l'ha espresso splendidamente. La Vergine di Nazareth è per ordine di Dio salutata dall'angelo nell'Annunziazione, quale piena di grazia, e al celeste messaggero essa risponde: ecco l'angela del Signore, si faccia in me secondo la tua parola. Così Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò madre di Gesù, ed abbracciando con tutto l'animo, e senza peso alcuno di peccato, la volontà salvifica di Dio, consacrò totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona ed all'opera del Figlio suo, la serva della parola. Di quanto abbiamo detto, non bisogna dedurre che il Figlio di Maria sia più perfetto, forse ha sembrato da quello che io ho detto, di quello di Cristo sul Getsemani o di quello del cristiano quando dice il Padre Nostro. No, senza dubbio quello di Cristo fu più perfetto di quello di Maria. Qui diciamo soltanto che esternamente, a giudicare dalla forma del verbo, il sì di Maria appare con un'accettazione gioiosa della volontà di Dio. E che in questo senso è d'esempio per il cristiano, che deve obbedire alla volontà di Dio con gioia, come fece Maria. E ciò perché sa il cristiano che quello che Dio gli chiede in ogni momento è la cosa più conveniente come cammino e mezzo di santificazione propria, l'alto Paolo VI nella Marelis Cultus. Per approfondire di più questo sì di Maria, dobbiamo considerare attentamente anche il dove. Sul posto dell'Annunziazione ci sono diverse opinioni. Secondo i greci cattolici, per esempio, Gabriele sarebbe apparso due volte a Maria. Si fondano sul conosciuto protovangelo di Giacomo. La prima apparizione sarebbe avvenuta presso la fonte del paese, l'unica esistente. In questo posto è stata eretta una preziosa cappella, dove c'è un bel dipinto che rappresenta Maria con l'anfora vicino alla fonte mentre è salutata dall'angelo. Questo lo spiego io un po' più dettagliatamente in questo libro che il padre ha citato, La vita di Maria, scritta nel luogo. Il suddetto protoevangelo così racconta: un certo giorno prese Maria un'anfora e andò a riempirla di acqua. Ma ecco che si sentì una voce che diceva: Ave, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu tra le donne. Ella si mise a guardare intorno, a destra e a sinistra, per vedere da dove provenisse quella voce. E tutta tremula ritornò a casa, lasciò l'anfora, prese la porpora, si sedette sul suo scanno e si mise a filarla. Ma all'istante un angelo del Signore si presentò davanti a lei dicendo: non temere, Maria, perché hai trovato grazia davanti al Signore Onnipotente e concepirai per la sua parola. Questo diciamo il protovangelo di Giacomo, questo apocrifo. Orbene, la cosa più probabile è che la prima apparizione non sia mai successa e che l'Annunziazione una sola volta sia accaduta nella casetta di Nazareth mentre Maria stava pregando, come piace immaginarsela la tradizione pittorica. Tutti abbiamo presenti le celebri Annunziazioni di Fra Angelico, qui sepolto vicino a noi, Maria sopra Minerva. Da esse, da queste annunziazioni, questi dipinti di Frangelico, bisogna eliminare la scenografia rinascimentale, che è francamente anacronistica, benché deliziosa, ma bisogna mantenere l'inginocchiatoio su cui Maria è inginocchiata come simbolo espressivo della preghiera nella quale era immersa quando l'angelo le apparve. O se preferiamo, quando ricevette la grazia mistica dell'Annunziazione. Grazia mistica che sarebbe consistita, dicono alcuni mariologi, in una visione intellettuale e immaginaria, e non fisica, propria delle apparizioni. Che l'Annunziazione sia accaduta non per mezzo di un'apparizione o visione fisica, bensì di una visione interiore, si può arguire di questo fatto. Secondo i mistici, la visione fisica è inferiore alle visioni interiori. Per questo si può congetturare che nel momento di realizzare il sublime mistero dell'Annunziazione, Dio lo abbia fatto attraverso le grazie superiori e non per mezzo di un'apparizione, visione fisica, che si presta ad inganni e allucinazioni. Così San Giovanni della Croce nella salita del Monte Carmelo, nella notte oscura, eccetera. Ma questo punto non è tanto importante per il nostro scopo. Quello che qui a noi importa è mettere in rilievo che la Vergine stava in preghiera quando ricevette l'annuncio dell'angelo. La preghiera è il momento adeguato per le speciali comunicazioni divine. I Vangeli presentano Gesù in clima di orazione nei momenti culminanti della sua vita. Nell'inaugurare la sua vita pubblica con la preparazione dei 40 giorni nel deserto, quando è battezzato nel Giordano, nella trasfigurazione, nel Getsemani prima della passione, nel momento della morte sul Calvario, eccetera, eccetera. Ed il Papa Benedetto aggiunge nel suo libro Gesù di Nazareth che dopo essere una notte in preghiera, Gesù proclamò le beatitudini, scelse i 12 apostoli affinché stessero con lui e li inviò a predicare. Così anche Maria stava immersa nella preghiera quando ascoltò le parole dell'angelo, parole che seguendo San Giovanni della Croce potremmo chiamare sostanziali, sustanziales, palabras sustanziales, dice San Giovanni della Croce, cioè parole che operano quello che esprimono. Ricordiamo ora quanto Papa Benedetto insegna nell'Enciclica Spe Salvi a questo riguardo. Insegna che l'autentica virtù della speranza non solo è informativa, cioè non si limita solo a trasmettere una nozione, ma è performativa, cioè realizza ciò che annunzia. Lo stesso potremo dire dell'annunzio fatto a Maria. Le parole dell'angelo che le annunziano la maternità divina scatenano in lei le virtù necessarie per pronunciare il fiat, cioè per accettare quella futura maternità con tutte le conseguenze. E una di queste conseguenze è il suo carattere definitivo della risposta di Maria, del fiat di Maria. Vale a dire, la perseveranza irreversibile nel sì, nel fiat. Di fatto fu un sì, ecco la schiava del Signore, in contrapposizione al non serviam degli angeli ribelli. Dice la Lumen Gentium, la Beata Vergine Maria ci ha preceduti presentandosi in modello eminente e singolare de Vergine e Madre, poiché per la sua fede ed obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio di Dio senza contatto con uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo, quale Eva novella, credendo non all'antico serpente, ma senza alcuna esitazione al messaggero di Dio. Importante, no? Sottolineare questa espressione. Senza alcuna esitazione. La Madonna, quando dice sì, fia. Allora è per sempre. Irreversibile. Definitiva. E fu un sì detto a Madonna come quello degli angeli buoni, cioè in una forma completamente lucida. Madonna non aveva peccato originale, allora quando pensava alle cose o diceva, era una chiarezza suprema. E per ciò stesso, per questa lucidità, suo fiat fu irrevocabile. Come dicono i teologi, cominciando da San Tommaso, nel caso degli angeli ribelli. E in questo senso, quel sì di Maria è anche una lezione per i cristiani. Come diceva Paolo VI, abbiamo ripetuto tante volte, una lezione valida specialmente per il nostro tempo, nel quale il cristiano non brilla nel dire un sì irrevocabile alla volontà di Dio che si manifesta nella sua vita. Spesso i sì dei cristiani del nostro tempo si caratterizzano nell'essere temporanei e condizionati finché abbia le forze. Quando mi stanchi, butto via tutto. Spesso, così sono questi sì dei nostri cristiani. Si può osservare questo fenomeno nella scarsità di vocazioni alla vita religiosa, nelle defezioni che accadono sia nella vita religiosa che nel ministero sacerdotale, come anche nella proliferazione di divorzi o nell'aumento delle unioni libere. Questo fatto va sempre più in aumento, aumentando, appunto perché si evita il sacramento del matrimonio per il suo carattere indissolubile, irreversibile, definitivo. Riassumiamo ora quanto abbiamo detto fin qui su Maria, serva della parola. È un atteggiamento che viene in particolare in rilievo nell'Annunciazione e che poi continua senza alti e bassi fino alla fine dell'esistenza terrena di Maria. Se vogliamo essere più precisi, è un fiat che si prolunga fino ai nostri tempi e durerà eternamente. Questo ce lo certifica sia la parola di Dio che il Magistero della Chiesa. Per quanto riguarda la continuità, ricordiamo che nei Vangeli si parla della perennità del sì di Maria sia in Luca che in Giovanni. Di fatto, quando a Maria è offerta la divina maternità, gli viene offerta anche la maternità spirituale su tutta l'umanità. Maria non può essere madre del Cristo fisico senza esserlo anche del Cristo mistico. Questo è pure uno dei principali insegnamenti di San Paolo, come si chiama, corpo mistico di Cristo. E Gesù stesso conferma questa realtà sul Calvario, a quella che un giorno accettò di essere sua madre fisica, ora offre la maternità spirituale. A Nazaret Dio disse a Maria: sarai madre del Verbo, mio figlio. Sul Calvario è lo stesso Cristo che, indicando San Giovanni, che rappresenta tutta l'umanità, dice a Maria: sarai madre del mio corpo mistico. E Maria, sia a Nazaret che sul Calvario, pronuncia il fiat che la introduce in quella doppia maternità. Per arricchire quanto abbiamo esposto fin qui, possiamo accostarci all'episodio del capitolo 10 di San Luca. Siamo vicini a Gerusalemme, durante l'ultimo anno della vita di Gesù, nella festa dei tabernacoli. Come di abitudine, Gesù sta istruendo il popolo. Sentendolo, un'anonima donna non può contenersi ed esclama: felice il ventre che ti portò ed i seni che ti allevarono. E Gesù risponde: piuttosto, felici quelli che ascoltano la parola di Dio e la compiono. Luca 11, 14, 28. L'elogio non può essere più chiaro. Gesù non nega la maternità fisica di Maria, prerogativa che Maria ricevette grazie al fiat di Nazaret quando si professò serva della parola nell'Annunziazione. Sant'Agostino presenta Maria come la madre perfetta, la discepola del Signore che ha compiuto in tutto e sempre la sua parola e ha fatto la sua volontà. Da parte sua, Sant'Ambrogio consiglia: vivi la parola di Cristo se vuoi essere la madre di Cristo. Perciò Gesù, alla maternità fisica di Maria, aggiunge una maternità spirituale. E questo perché Maria continua nel suo atteggiamento di serva della parola. Maternità spirituale che, l'abbiamo già detto, sul Calvario si estenderà a tutto il corpo mistico di Cristo. E ciò mediante il fiat ai piedi della croce, un fiat come quello di Nazaret irrevocabile. Così l'ha capito anche la Chiesa, dicendo che Maria, durante la predicazione del Figlio, raccolse le parole con le quali, esaltando il regno al di sopra dei rapporti e dei vincoli della carne e del sangue, proclamò beati quelli che ascoltano e custodiscono la parola di Dio. Marco 3:35, Luca 11:27-28. Come faceva fedelmente Maria. E qui questi due testi così famosi, conosciuti, ripetuti. Luca 2:19 e 2:51. Così anche la Beata Vergine progredì nel cammino della fede e conservò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce, dove, non senza un disegno divino, stette, soffrì intensamente con il suo unigenito e si associò con animo materno al suo sacrificio, fiat, amorosamente cosciente all'immolazione della vittima da lei generata. Finalmente, dallo stesso Cristo Gesù morente in croce, fu data come madre al discepolo con queste parole: donna, ecco il tuo figlio. Concludiamo. I sommi pontifici hanno ricevuto da tempo immemorabile il titolo di Servus Servorum Dei, cioè servo dei servi di Dio. Ma la storia testimonia che non tutti i papi, né sempre, hanno fatto onore a questo titolo, servo dei servi di Dio. La Vergine Maria, invece, non fu vittima di alcuna incoerenza. Da una parte, lei stessa si diede il titolo di serva, ha guardato l'umiltà della sua serva. Da un'altra, la Chiesa le ha dato il titolo di serva della parola. Orbene, Maria fece onore a quel titolo, specialmente da Nazaret al Calvario, e continua servando e servendo la parola per tutta l'eternità. Così dice la Lumen Gentium: questa maternità di Maria sul piano della grazia perdura senza soste. Dal consenso che ha fedelmente formulato nell'Annunziazione e che ha mantenuto senza esitazione sotto la croce fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Questa funzione Maria continua a esercitarla da prima, dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Come dice lo stesso Concilio, essendo piaciuto a Dio di non manifestare solennemente il mistero della salvezza umana prima di aver effuso lo Spirito promesso da Cristo, vediamo gli Apostoli, prima del giorno di Pentecoste, assidui, concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, maternità spirituale che perdura. E anche Maria, continua il Concilio, che implora, vediamo a Maria, che implora con le sue preghiere il dono dello Spirito, che aveva già steso su di lei la sua ombra nell'Annunziazione. Allora, nell'Annunziazione disse Maria: avvenga di me quello che hai detto. E adesso, nel Cenacolo, prega perché si avveri la promessa di Cristo, la parola di Gesù, serva della parola, di inviare il suo Spirito. Poi, l'atteggiamento di Maria per la Pentecoste continua senza interruzione fino alla fine dei tempi. Sentiamo questa ultima affermazione del Concilio, con la quale possiamo concludere la nostra conferenza. Già glorificata in cielo nel corpo e nell'anima, la Madre di Gesù è l'immagine e l'inizio della Chiesa, che dovrà avere il suo compimento nella futura eternità. Così nel frattempo brilla quaggiù, sulla terra, come segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo di Dio in cammino fino a quando verrà il giorno del Signore. Assunta in cielo, non ha cessato questa missione di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua ad ottenerci i doni della salvezza eterna. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo, ancora peregrinanti e in balia di pericoli ed affanni, finché non siano condotti nella patria beata. Per questo la Beata Vergine, continua il Concilio, Lumen Gentium, è invocata nella Chiesa con i titoli di Avvocata, Soccorritrice, Mediatrice, Ausiliatrice. Ed ecco che, con questo ultimo titolo, Ausiliatrice, che il Concilio dà a Maria, noi ritorniamo al cielo iniziale, abbiamo parlato della festa d'oggi, Maria Ausiliatrice, cioè alla festa mariana che oggi la Chiesa celebra. Così ricordiamo con il Concilio che Maria diede alla luce il Figlio, che Dio ha posto quale primogenito tra i molti fratelli, cioè tra i fedeli, alla cui rigenerazione e formazione essa coopera con amore di madre. Perciò noi possiamo concludere la nostra meditazione dicendo con tutto il cuore questa giaculatoria: Maria, serva della parola, madre nostra e nostra ausiliatrice, prega per noi.
Ringraziamo Padre Vicente di questa limpida lezione ancorata ai testi biblici e alla più sicura e autentica dottrina della Chiesa Cattolica, espressa dal Concilio Vaticano II, che abbondantemente ha ricordato a noi citando i testi, espressa dai sommi pontefici, tra i quali fondamentale Marialis Cultus di Paolo VI, Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, e quindi la più sicura dottrina che possiamo non soltanto ascoltare, ma memorizzare e vivere, imitando, come ci ha ripetutamente detto, il sì di Maria, che è un sì di una assoluta fedeltà e di una irrevocabilità alla chiamata di Dio e al dono di Dio. Un elemento poi che ci ha introdotto è carmelitano, San Giovanni della Croce, e quindi un elemento di spiritualità su quella curiosità che nascerebbe se l'angelo sia apparso o non apparso in forma visibile, e cioè il discorso delle apparizioni, che oggi è di moda. Ma lasciamo la dottrina di San Giovanni della Croce, che dice molto più è la visione interiore di quella che può essere fisica degli occhi, la quale può anche sbagliare. Ma lasciamo. Certamente l'angelo è sceso, Dio lo ha mandato, il modo lo sa il Signore, noi non sappiamo, e a Maria, che è la più alta nel vertice, della quale i grandi autori palamiti, i grandi autori greci del secolo XIII, dicono, e anche prima, che è arrivata fino addirittura, prima di concepirlo, a vedere Dio. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Talmente era salita in purezza, in bellezza, in trasparenza, da contemplare nella mente e con la mente la parte superiore perciò dell'anima, Dio presente. Quando l'angelo dunque discende, le porta l'annuncio che, come dice il Concilio, colui che già porta nel cuore e nella mente, lei lo deve portare anche nel grembo e risponde, come ci ha detto il padre Vicente, con quell'entusiasmo d'amore e con quella gioia interiore che dice «Genito mi catatorima su o che mi avvenga secondo la tua parola». E questa è la voce di tutti i secoli, è la voce di tutti i patriarchi, dei profeti, di tutto il popolo di Israele che attendeva e sospirava la venuta del Messia liberatore, ed è la voce di ogni anima che sospira la liberazione dal peccato per essere interamente donata col sì di Maria alla causa di Dio e comunicare con Lui. Grazie Padre Vicente, qualche domanda vostra?